Vi riproponiamo l'incontro Genitore sarai tu con Maria Silvia Fiengo, Filomena Gallo, Gabriella Nobile e Fulvio Scaparro, a cura di Chiara Ronzani, che si è tenuto a All You Need Is Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui alla festa di Radio Popolare. Siamo molto felici di vedervi e io personalmente sono molto felice di avere tutte queste ospiti. Il titolo di questo incontro, come avete letto, è Genitore sarai tu. Genitore. Eh sì, perché 2022 è stato l'anno con meno figli da che ci sono le registrazioni delle nascite in Italia. 393.000. Pensate che nel 2008 erano stati 577.000. Insomma, un disastro. La natalità sembra essere in cima alle preoccupazioni di questo governo, che infatti in pompa magna ha fatto anche gli stati generali della natalità, però questo governo intende che ci sono dei genitori che vanno bene e dei genitori che non vanno bene. Ci sono i genitori di serie A e i genitori di serie B, e con tutti gli effetti che questo ha sulle famiglie e anche sui bambini. È un paese questo già con tante diseguaglianze, con tante differenze, non avremmo bisogno di aggiungerne. Partiamo da un fatto. Vedete che qui c'è anche il direttore della radio, Sandro Giglioli, che tiene tantissimo a questo appuntamento. L'ha avuta lui l'idea. Siamo a maggio del 2023, poco più di un mese fa, a Milano, all'ospedale policlinico, alla Mangiagalli, c'è una donna che posa un bambino nella culla della vita. È fatta apposta per accogliere e dare le cure a chi non si può occupare di quel bambino. La mamma lo lascia e si scatena un putiferio contro naturalmente la madre, la donna. Siamo abituati che le scelte delle donne vengano giudicate continuamente, per ogni scelta non va bene, e però si scatena anche una... C'è una frase che ci ha colpito tutti in redazione ed è: questo bambino ha bisogno della sua vera madre. Come se i genitori adottivi, che sarebbero stati che sono pronti e che effettivamente l'hanno adottato, non fossero dei genitori abbastanza buoni, sufficientemente buoni, così buoni come la vera madre e il vero padre. Ed ecco che Sandro, che oltre ad essere biologico e anche genitore adottivo, ha detto: dobbiamo fare qualcosa.
Grazie Chiara, ciao a tutti e a tutti. Sì, Chiara ha detto tutto quello che volevo dire io, ho pochissimo da aggiungere. Io mi sono arrabbiato moltissimo quando ho letto l'esaltazione della vera madre, intendendo la madre biologica, che per motivi suoi aveva dovuto abbandonare, immaginiamo con molto dolore, il neonato che aveva partorito, che adesso ha trovato i genitori. Da alcune settimane ha trovato una famiglia adottiva. Io sono padre adottivo, quando ho letto la vera madre mi sono girate le balle all'infinito. Cos'è essere veri genitori in un tempo in cui non c'è soltanto l'adozione, ma in un tempo in cui ci sono anche altre cose crescenti sempre di più? Pensate solo all'eterologa, in cui almeno uno dei due genitori non è genitore biologico. In tempi in cui si discute della maternità surrogata, o se preferite della gestazione per altri, in tempi in cui cioè il rapporto fra genitorialità biologica e genitorialità affettiva ha bisogno di riflessioni per evitare di tornare al momento, al secolo in cui si diceva la vera madre, il vero padre, per indicare i genitori biologici, laddove gli altri genitori erano evidentemente falsi. Allora ho chiesto a Chiara di organizzare con me questo panel, che spero sia interessante. Abbiamo invitato persone che hanno molte cose intelligenti da dire, poi Chiara li presenterà, mettendo sempre al primo punto non tanto i diritti di noi genitori, quanto i diritti dei bambini, che insegnano, quando fai il corso per diventare padre o madre adottiva, insegnano sempre il diritto preminente del minore, il diritto sempre del minore ad avere una famiglia, ad avere affetti, e non il diritto dei genitori a avere un figlio. È fondamentale rovesciare il cannocchiale. E per questo parliamo oggi di genitorialità, in un momento in cui c'è appunto una esaltazione del dare figli alla patria che ha poco a che vedere con questi diritti dei bambini. Grazie Chiara. Grazie a tutti e a tutti gli ospiti.
Grazie a voi. Ecco, allora, velocemente ve li presento, poi faremo una presentazione più accurata quando prendo la parola. Gabriella Nobile, Maria Silvia Fiengo, Fulvio Scaparro e Filomena Gallo. Allora, partiamo dal fatto che partiamo dall'essere genitore adottivo. Gabriella Nobile ha due figli adottati, che sono Fabienne e Amélie, e si trova davanti a una situazione ancora più complicata di quella che descriveva Sandro, e cioè al fatto che i suoi figli hanno un colore della pelle diverso dal suo e l'Italia è un paese razzista. Questo ce lo siamo detti, l'Italia è un paese razzista e in questo momento abbiamo addirittura dei ministri che parlano di razza da difendere e che parlano del pericolo di sostituzione etnica. Ecco, allora, Gabriella Nobile ha fondato un'associazione che presiede, che si chiama Mamme per la Pelle, ha scritto, cito velocemente, dei libri I miei figli spiegati a un razzista, poi Coprimi le spalle, e adesso ha scritto un libro, diciamo, più per ragazzi, insieme al figlio Fabienne, che ormai ha 17 anni, Sette giorni per diventare amici. Che cosa significa? Tu mi hai detto che da genitore adottivo di un'adozione interrazziale hai paura, ma di che cosa?
Buonasera a tutti e grazie per aver organizzato questo panel, ovviamente per me molto interessante. E oggi è successa una cosa strana, non so se avete Facebook o chi di voi ha Facebook, però mi pare che siamo tutti abbastanza della stessa età, quindi abbiamo tutti Facebook, perché Instagram e TikTok è più per i nostri figli. Sapete quando appare qualcosa accaduto un po' di anni fa? Oggi mi è apparsa questa cosa. Gabriella Nobile, ricordi quando hai postato questa cosa? E c'era un video dove io, insieme ad altre mamme della mia associazione, rispondevamo a Salvini che durante un comizio, vi parlo di 4 anni fa, o forse 5 anni fa, diceva: non vogliamo bambini che arrivano coi barconi, non vogliamo bambini preconfezionati, perché i bambini che noi vogliamo sono quelli italiani. Che cosa è cambiato da allora? Eppure abbiamo avuto un governo non proprio di destra, non è cambiato niente, non è cambiato assolutamente niente. E la tutela dei figli adottivi neri è praticamente pari a zero, perché si continua a fare terrorismo sull'immigrato, sul clandestino, che alla fine che cos'è? Cosa viene raccontato? Che spaccia, che ruba, che violenta, e quindi per le persone che seguono questo tipo di narrazione tutto quello che non ha la pelle bianca è un pericolo, è un nemico. Qual è la difficoltà di noi genitori adottivi? Noi abbiamo delle skills che voi genitori bianchi non avete. Tipo, quanti di voi insegnano ai vostri figli come comportarsi con la polizia? Non credo che sia la priorità, non credo che sia la prima cosa che insegnate ai vostri figli. Per noi è priorità, soprattutto per i figli maschi. Porta con te sempre il documento, rispondi. Se ti trovi in difficoltà, di che sei adottato, che è la cosa più brutta da dire a un figlio, no? Quindi sbiancati davanti a loro, fa che ti vedano bianco, no? Perché sei nero, ma sei figlio di bianchi, che è una cosa veramente razzista da dire a un figlio. Però a volte, presi dalla disperazione, no, arrivi a dire anche cose del genere.
Devi insegnare delle cose concrete.
Esatto.
Delle misure concrete.
Esatto, quindi questa qui, ad esempio, è una cosa che noi insegniamo ai nostri figli, fondamentale, e voi no. Perché? Perché i nostri figli, i maschi, sono dei pericoli e le femmine sono delle prede. Quindi I maschi vengono fermati molto spesso con parli italiano? Dammi il permesso di soggiorno. E mio figlio, ma io veramente, cos'è il permesso di soggiorno? Perché nero uguale clandestino. Le femmine uguale, ma in modo un po' più brutto. Io ho fatto con la mia associazione il primo corso antirazzista alle forze dell'ordine, voluto fortemente da noi, da Gherardo Colombo, e siamo riusciti a convincere la ministra Lamorgese a fare un corso pilota, dove abbiamo messo insieme ragazzi e ragazze nere e poliziotti e poliziotte italiani. Sono stati 2 giorni di pianti, di abbracci, di cose dette, sentimenti di paura che alla fine hanno entrambi. Perché? Perché i poliziotti non hanno la cultura, nessuno insegna loro che il ragazzo nero non è necessariamente un delinquente o la ragazza nera non è necessariamente una prostituta. E i nostri figli di contro hanno paura, temono, uguale odiano. Quindi quando ti fermano in un mese 22 volte, la 23esima volta li prendi a parolacce e passi dalla parte del torto. E quindi ti mettono le mani addosso e quindi ti portano dentro. Quando sei una ragazza, lì c'è stata una ragazza indiana adottata di 18 anni che ha raccontato che quando ne aveva 15 l'hanno fermata 2 poliziotti per un controllo e gli hanno letteralmente messo le mani addosso dicendo dai che a voi piace. 15 anni ragazzi, pensate, una ragazzina di 15 anni, dai che vi piace, venite qui per questo, mettendogli le mani dove non bisogna. Lei non è più uscita di casa per anni. Raccontando queste cose ai poliziotti ci sono stati dei risvolti empatici pazzeschi. Una si è alzata, l'ha abbracciata e gli ha chiesto scusa. Tutto questo per dirvi che cosa? Che la cultura ci può, solo la cultura ci può dare una mano. Dopo 2 mesi dal corso mi chiama una mamma e mi dice: sai Gabriella, ero a Milano in stazione centrale, ho visto 2 poliziotti che fermavano tutti i ragazzi neri, lei mamma adottiva, mi sono agitata e mi sono avvicinata per arrabbiarmi con loro, però ho visto che erano tutti gentili, che dicevano per favore mi fai vedere il documento, e poi hanno iniziato a fermare anche i bianchi. Io allora mi sono informata, ho chiamato un po' di amici e ho scoperto che quei 2 ragazzi avevano fatto il corso con noi. Quindi non è tutto inutile, non c'è solo la propaganda, questi ragazzi hanno solo bisogno di conoscersi e di riconoscersi. Ma è un percorso lunghissimo. Ovviamente io sono tornata anche da Piantedosi, che mi ha dato un 2 di picche grosso come il mondo, e mi ha detto no, la polizia non è razzista. Questo per dire cosa? Che noi genitori bianchi di figli neri abbiamo un pensiero in più, che non è solo quello di ricucire il passato doloroso e di abbandono che ogni bambino adottato ha, ma anche di provare a dare loro una fierezza etnica, non vergognarsi di essere neri e avere un'identità forte che li faccia sentire di appartenere, perché poi quello che vogliono loro, appartenere alla città, al paese, al posto in cui vivono, parlano quel dialetto lì. Se uno, no, parla a mio figlio è nato in Congo, se qualcuno gli dice tu sei un congolese, lui dice no, io sono nato in Congo, ma io sono milanese. Quindi questo percorso, purtroppo, non credo che questo governo potrà aiutarci ad andare avanti in questa cultura antirazzista, che dovrebbe iniziare, secondo me, con una legge di cittadinanza che abbia un senso, no? E che dia legittimazione a 1,5 milioni di ragazzi che sono nati qui, che sono cresciuti qui e che appartengono a questa Italia, che invece li prende a calci in bocca, esattamente come si prendono spesso a calci in bocca i genitori dello stesso sesso, i genitori adottivi. Quindi vedersi un Ezio Greggio in televisione che dice la mamma vera, perché la donna che prenderà questo bambino non potrà mai sostituirla. Ecco, queste sono parole. Io capisco che si dicono, tra parentesi, in buona fede. Lui voleva, no, fare un appello a questa mamma che anche lì, ma come ti permetti? Se questa mamma ha lasciato questo bambino avrà avuto un milione di ragioni e sicuramente non l'ha fatto solo per soldi, perché io vi assicuro che i bambini non si lasciano perché si è poveri, assolutamente. Però usare la popolarità con queste parole così che feriscono è pericolosissimo. Infatti anch'io ho fatto un post, mi sono arrabbiata tantissimo.
Grazie, è proprio un lavoro di attivismo che purtroppo, se nessuno fa, dovete portare avanti e bisogna portare avanti dal basso. Allora, passiamo a Maria Silvia Fiengo, che ha la patria di figli, ne ha dati 4 e sono anche bianchi, quindi il governo dovrebbe applaudirla. E invece il problema è che Maria Silvia Fiengo, che è di famiglia arcobaleno, i figli li ha fatti con una donna. Tra l'altro Maria Silvia Fiengo, abbiamo citato dei libri, ne citeremo degli altri. Lei addirittura, sapete, no, che a un certo punto uno compra, quando è genitore, compra i libri perché i bambini si possano riconoscere nella propria, rivedersi nella propria storia. Siccome libri sulle famiglie come la sua non ce n'erano, Maria Silvia Fiengo insieme alla moglie Francesca Pardi ha direttamente fondato una casa editrice, ha pubblicato tutti i libri che servivano da fare leggere ai suoi figli. Adesso la figlia più grande, Margherita, ha 21 anni, quindi insomma c'è una bella letteratura utile. E quindi sì, Maria Silvia è senz'altro una pioniera. Maria Silvia, tu le cose le hai dovute fare all'estero. Il tuo paese non ti ha voluto... dare la possibilità di avere dei figli, non ti ha voluto sposare, ti sei dovuta sposare all'estero e qui ti ha dato, sì, una legge sulle unioni civili. Diciamo la verità, che quando il centrosinistra ha approvato questa legge è nata già vecchia di 20 anni rispetto a quello che c'era, per esempio, in Germania nel 2016 è arrivata questa legge, nel 2013 c'era il matrimonio egualitario in Uruguay. Ecco. E ti ha costretto, insomma, a fare tutto all'estero. E i vari governi che si sono succeduti di tutti i colori, in realtà di tutele non ne hanno mai date, perché quando c'è stata quella legge che ha stralciato l'adozione del figlio del partner, la stepchild adoption, niente, siete rimasti a zero. E com'è essere a zero oggi con questo governo?
Essere a zero significa, non so se una coppia che può riconoscere i figli legalmente riesce a capire cosa significa quello che ci chiedono di fare e di vivere. Cioè, tu sei il genitore di tuo figlio, hai messo al mondo 1, 2, 3, nel mio caso 4 bambini, insieme alla persona che ami, li hai concepiti insieme perché li hai pensati insieme, hai pensato come fare, dove andare, come l'avresti educati, però nel momento in cui nascono, quei figli sono solo di uno e ti dicono, e vabbè, ma non importa, perché tanto lui ti riconosce, lei ti riconosce come una mamma, ma sì, ma tanto vivete insieme, che problema c'è? Perché questo noi ci siamo sentiti dire anche dalla sinistra, perché se siamo in questa situazione è stato perché c'è stata paura. Questa paura perché abbiamo sentito che in Italia c'è il razzismo, tra parentesi, insegno alle scuole medie e lo confermo, l'Italia è un paese molto molto razzista, le scuole medie sono quelle scuole in cui i bambini non hanno ancora capito, i ragazzini poi a essere un pochino più velati e ipocriti, quindi vedi, e c'è l'omofobia. Quindi questo ci è stato chiesto, questo continua a esserci chiesto, e banalmente che cosa significa? Significa nello spicciolo che tu, se vuoi iscrivere tuo figlio a un qualunque corso, non puoi perché non puoi fare nessuna firma. chi è genitore qui sa che serve spesso firmare, serve spesso fare firme per mille cose. Poi che tu puoi portare tuo figlio a scuola, però poi non lo puoi riprendere. Non lo puoi riprendere e quindi è un piccolo problema, perché bisogna che tu ti sei fatto fare una delega, eccetera, eccetera. Oppure significa, come mi è capitato, ad esempio, mi sono capitate mille, però vai a far vaccinare tuo figlio e ti accorgi che non lo puoi far vaccinare, perché non è tuo figlio legale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi sono piccoli problemi, perché i problemi più grandi sono, uno, se muore qualcuno, vabbè, ma si muore poco, no? Quando i bambini sono piccoli, quindi chi se ne importa, se muore qualcuno. Ma quando ci si separa, perché noi lesbiche, gay, ci sentiamo sempre dire che beh, dobbiamo essere meglio degli altri, no, ma va bene, la vostra famiglia è bella, voi no, io sono contrario alle unioni gay, però è che al fatto che i gay abbiano i figli, ma voi siete così bravi, ma perché siete voi, poi gli altri, per gli altri non vale, no? E quindi non ti separi, va tutto bene, devi essere perfetto. Invece, scusate, ma essere uguali vuol dire essere tutti imperfetti. Io vedo 2000 ragazzini che hanno 1000 problemi, ma i miei figli problemi non ce li possono avere, se no è perché sono figli di due mamme. E il problema c'è nelle separazioni, perché si separano le persone, e quando si separano può succedere che uno dei due genitori, se è il genitore legale, può decidere di non fare più vedere questo bambino all'altro genitore. Se invece il genitore biologico può non farlo, ma se invece è il genitore non biologico e non legale, può disinteressarsi completamente di questo bambino che ha messo al mondo e che a cui non deve nessun mantenimento. Allora qui è chiaro che sono i diritti dei bambini che non sono protetti, e chiunque venga a dire il contrario dice una falsità. Allora, vabbè, siamo quattro gatti, io ho quattro figli, sono solo quattro, ma noi Famiglia Arcobaleno, io tanti anni fa insieme ad altre persone abbiamo fondato un'associazione, Famiglia Arcobaleno, ma adesso sono migliaia gli iscritti, e i bambini in Italia sono migliaia, questi bambini che non sono protetti. Quindi a questo punto è una questione, io spesso mi sento dire, ma io penso così, io penso colà, ma su queste cose non bisogna pensare. Cioè esiste un articolo della Costituzione che dice che noi siamo tutti uguali. Se siamo tutti uguali, io e mia moglie dobbiamo poter andare a fare l'inseminazione assistita come ci va un'altra qualunque coppia, o come ci vado io con il signore, chiedo cortesemente, mi accompagna un attimo a fare l'inseminazione, dico che stiamo insieme, potremmo farlo, a quel punto io posso fare inseminazione, poi la saluto, arrivederci e grazie. Questo perché è un paese omofobo, no? E quindi io non posso andare con la persona con cui ho deciso di avere dei figli, ma posso andare con una persona che non ho mai visto perché è del sesso opposto. Allora, vogliamo ancora dire che perché un figlio cresca bene deve avere una mamma e un papà? Ma è una cosa ridicola, è una cosa ridicola. Perché lo stiamo dicendo? Perché lo dobbiamo sentire? È una cavolata, è una castroneria. Adesso lascerò. Va dimostrato. Se così fosse, ci sarebbe un bell'ufficio che assegna i genitori mancanti ai figli. Io andrei a fare richiesta per un padre e così sarei sicura che i miei figli non avrebbero mai nessun problema, sarebbero sempre promossi, andrebbero bene a scuola, non avrebbero nessuna crisi adolescenziale, sarebbe tutto bellissimo. Non mi sembra che sia così, non mi sembra che si possa affermare una cosa del genere. Mi sembra invece che in Italia ci siano bambini che non sono tutelati per ragioni ideologiche, e quindi mi spiace essere qui ancora a parlarne, perché io vorrei non dover neanche dire queste cose. Cioè io vorrei stare qui a parlare della pizza, a parlare di altre cose, perché dobbiamo parlare di questo? Eppure dobbiamo parlarne, purtroppo.
Purtroppo sì. Tra l'altro io seguo Famiglia Arcobaleno dal 2005, quando ancora non ero a Milano, e nel 2016 avevo chiesto a Maria Silvia e Francesca di andare a casa loro a incontrare, diciamo a intervistare i loro figli. E, diciamo, io non ho mai imparato così tanto come in quell'ora in cui sono stata con loro, e mi ricordo una cosa che aveva detto Margherita a un certo punto, perché io le chiesi, ma insomma la faranno sta legge oppure no? E lei mi disse candidamente, semplicemente, mi dice, certo che la faranno la legge, la faranno perché noi ci siamo e la chiediamo. Cioè a Margherita, che all'epoca aveva 13 anni, sembrava evidente che per il fatto di esistere, di esserci, non potevano non essere visti. E invece purtroppo quel governo, che era di centrosinistra, si è girato dall'altra parte. Ed ora che adesso il governo di destra, di questa brutta destra, viene a dire... solleviamo l'avvocatura dello Stato, facciamo, impugniamo queste trascrizioni nei comuni che le hanno fatti e adesso votiamo no contro la risoluzione europea che dice che bisogna riconoscere in Europa quello che viene i figli che vengono insomma riconosciuti negli altri paesi, tutti i paesi europei dovrebbero parificarli, no, questo no. E purtroppo se c'è questa deriva c'è perché allora quel punto fermo non si è voluto mettere e si è voluto sacrificare, si sono voluti sacrificare proprio i bambini e questa è una cosa veramente veramente insopportabile. Maria Silvia ci diceva una cosa interessantissima quando faceva l'esempio col signore, dice potremmo andare a noi a fare la fecondazione eterologa, dice sì, allora la legge sulla procreazione medicalmente assistita, la legge 40 del 2004, esiste appunto dal 2004 e continua ad essere una legge escludente, perché esclude le persone single, esclude le persone non eterosessuali. Ma quella legge, quando è nata nel 2004, tra l'altro ci fu anche un referendum a cui purtroppo non andò nessuno, fu veramente un disastro. Quella legge era tremenda. Una delle cose, qui abbiamo Filomena Gallo, che è avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ormai da 12 anni, ecco, è la persona che quella legge l'ha smontata pezzo a pezzo. Io voglio solo ricordare una cosa, la crudeltà di quella legge, prevedeva una delle varie crudeltà, prevedeva che non si potesse fare la diagnosi preimpianto, cioè tu sai di avere una malattia genetica, fecondi questi gameti, non puoi verificare, te li impiantano lo stesso, dice, poi al massimo puoi abortire. Questa era la legge 40, prima che Filomena Gallo facesse un lungo percorso durato 10 anni per demolirla. È rimasta quella che è. Però adesso ci troviamo davanti ad altri problemi, perché il governo ha deciso, ha detto che un tipo di fecondazione assistita, che è già vietata in Italia, la gestazione per altri, deve diventare reato universale. E qui c'è chi dice reato universale si può, non si può fare, eccetera. Allora intanto approfittiamone. Filomena Gallo, giurista, questo reato universale si può fare e invece quali sono gli obiettivi che stanno dietro questa proposta del governo?
Allora, il reato universale non si può introdurre su questa norma, perché per introdurre un reato universale ci vuole una comunità internazionale concorde ad identificare quel fatto che vuoi identificare come reato universale come tale. Già il fatto che vi sono paesi nel mondo che prevedono una normativa sulla gravidanza per altri ci fa capire che non si può introdurre. Inoltre, durante le audizioni, tutti sono stati concordi che non è procedibile giuridicamente questo tipo di reato e poi di fatto la legge 40 già vieta la realizzazione di forme di utero surrogato commerciale. La legge 40, l'articolo 12,6 è chiaro, è vietata in qualsiasi forma la realizzazione, l'applicazione diretta di che cosa? Della commercializzazione di gameti, embrioni e utero surrogato. E tutto viene punito con la reclusione fino a 2 anni, con la multa fino a 1 milione di euro. Questa legge in realtà cosa fa? Aggiunge una frase. Cosa aggiunge? Aggiunge una frase che va a chiarire che quei fatti sono punibili anche se commessi all'estero. Quindi è punibile l'utero surrogato, ma anche la commercializzazione di gameti. Due elementi. Nel nostro paese l'eterologa viene realizzata solo perché i gameti vengono importati dall'estero. La commercializzazione è vietata in tutta Europa, ma nell'importare i gameti dall'estero cosa avviene? Che i centri di fecondazione assistita, pubblici e privati, cosa devono pagare? Il rimborso spese che viene dato alle donatrici, la stimolazione ovarica, i farmaci che assumono, il monitoraggio che viene fatto durante la stimolazione ovarica, ma anche gli esami che vengono fatti prima. E poi il prelievo ovocitario, la crioconservazione di quei gameti. Sono tutte spese affrontate da qualcun altro, più il trasporto dei gameti in Italia. Viene emessa una fattura. Quindi quella fattura può configurare il reato di commercializzazione sia in Italia che all'estero.
Quindi l'obiettivo?
Quindi l'obiettivo, quando siamo riusciti a cancellare il divieto di applicazione di tecniche eterologhe, e ancora ricordo le motivazioni che arrivano a tutti, che servono a garantire a favorire la vita, incontrai i rappresentanti del Ministero e c'era all'epoca Assuntina Morresi, l'attuale ministra Roccella, che dissero: avete vinto, ma noi ostacoleremo l'applicazione di queste vittorie in tutti i modi. Allora, nel nostro paese mancano le tariffe che identificano tutte le fasi di fecondazione assistita, compreso gli screening, i percorsi che sono chiari, stabiliti per norma, per poter donare i gameti. Tant'è vero che i centri di fecondazione assistita sono istituti dei tessuti, quindi non si può donare in Italia, almeno nel pubblico, e non vengono emanate queste normative. Cosa fanno? Evitano che tutto ciò sia importato dall'estero. Le regioni fanno i bandi per il pubblico per poter consentire l'accesso all'eterologa, i centri privati non hanno bisogno di fare i bandi, però i gameti arrivano dall'estero. Si blocca in questo modo l'eterologa. Pensate che da quando noi siamo riusciti, dico noi perché io ho seguito dei filoni che hanno portato alla cancellazione di alcuni divieti, ci sono stati anche altri collegi legali, però da quando abbiamo rimosso quei divieti dalla legge 40, sapete quanti bambini nascono annualmente che non sarebbero mai nati grazie alle tecniche di diagnosi preimpianto? 705 bambini l'anno. Sapete quanti bambini nascono complessivamente tra eterologhe e altre tecniche ogni anno? Circa 12.000 bambini.
Su 393.000 l'anno. Insomma.
Li dobbiamo sommare per dare numeri anche più importanti. Tra l'altro la legge 40 cosa dice? Dice che i nati da tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche quelle vietate nel nostro paese, sono figli legittimi delle coppie che hanno avuto accesso alla fecondazione assistita con un consenso informato firmato, sono figli legittimi o riconosciuti, non hanno alcun rapporto con il donatore di gameti e non possono essere disconosciuti, nemmeno al parto. Una donna che ha una gravidanza normale può disconoscere il bambino e abbandonarlo. Una donna che ha fatto fecondazione assistita, no. Un papà che vuole disconoscere quel bambino perché c'è stata l'eterologa, no, è intervenuta la Corte Costituzionale. Non è esperibile l'azione di disconoscimento di paternità.
E quanto mai un dovere di essere genitore in questo caso.
È un dovere. E allora la figlia Margherita, se non sbaglio, diceva: ci sarà una legge, la nostra Costituzione prevede che siamo tutti uguali, c'è un principio di uguaglianza, c'è il diritto all'autodeterminazione e prevede che lo Stato rimuova gli ostacoli all'esercizio di tutto ciò. Lo Stato non lo fa. Nel 2015 abbiamo cancellato il divieto di accesso per le coppie fertili alla fecondazione assistita per fare diagnosi preimpianto. Da allora che cosa è accaduto nel nostro paese? Nei LEA la ministra Lorenzin si è dimenticata la diagnosi preimpianto. Solo 5 regioni se ne fanno carico e siamo nuovamente nei tribunali. Oggi sentiamo parlare del disegno di legge Varchi che vuole che ad ogni coppia che arriva in Italia sia chiesto un certificato di parto. Che quella coppia, se quella proposta di legge dovesse diventare legge, rischia il carcere, sarà allontanata dai propri figli. E parlano di tutela della famiglia. Noi come associazione Luca Coscioni, con anche Famiglia Arcobaleno e altre associazioni, abbiamo redatto una proposta di legge che regolamenta la gravidanza solidale per altri,
ecco,
perché è l'unica forma.
A questo
forma.
Proposito però, noi lo sappiamo, la gestazione per altri è un tema divisivo, sì. È un tema complesso perché c'è il rischio, c'è il timore di molte persone che possa esserci lo sfruttamento della portatrice, della gestante.
E noi
come si fa a fare una legge che non sia, tra l'altro mi viene da ridere, no? Perché c'era il Far West, dobbiamo regolamentare, e poi hanno fatto la legge 40. Ad ogni modo, come si fa a fare una legge che garantisca i diritti di tutti, incluso che non ci sia lo sfruttamento?
La legge che abbiamo scritto e che sarà depositata domani al Senato è una legge che introduce il reato di induzione in schiavitù per gravidanza per altri. Nessuno deve essere costretto a fare, ma sempre, ciò che non vuole. Se il pericolo è quello, c'è un reato che noi identifichiamo, un reato preciso. Quindi nessuna donna, siamo tutti contro la violenza nei confronti delle donne, nessuna donna deve essere costretta a fare qualcosa che non vuole. E questo è un punto fermo. È una legge per la gravidanza solidale per altri, perché nel nostro ordinamento, in base al codice civile, possiamo prevedere solo la forma solidale. È una legge che tra l'altro rimuove per tutte le tecniche di fecondazione assistita l'accesso, il divieto di accesso per le persone single e le persone dello stesso sesso alla fecondazione medicalmente assistita. Perché chi accede a queste tecniche? Le coppie di sesso diverso che non possono portare avanti una gravidanza o le persone che per condizioni non possono intraprendere una gravidanza, quindi le coppie di uomini? Ma la legge, nel redigerla, ci siamo resi conto che rimanevano fuori le donne dello stesso sesso, discriminate dalla legge 40. E quindi c'è una parte della legge che prevede che è rimosso quel divieto e le coppie dello stesso sesso e le persone singole possono accedere a tutte le tecniche di fecondazione medicalmente assistita. È previsto che la gestante non abbia più di 42 anni per motivi di salute, che lo possa fare una volta, due volte massimo per la stessa famiglia, che c'è un percorso che porta a redigere un accordo medico, psicologico, dove fino all'ultimo puoi sempre cambiare idea. La donna deve essere economicamente autosufficiente, ci sono delle garanzie precise da rispettare. Si parla di gravidanza solidale, ma ci sono delle spese che una donna deve affrontare durante una gravidanza, quindi devono essere rimborsate. Sarà istituito un registro nazionale delle gestanti presso il registro sulla fecondazione assistita all'Istituto Superiore di Sanità e un testo da cui partire per cambiare la discussione su questi temi. La gestazione per altri è una tecnica di fecondazione assistita. Abbiamo fatto una ricerca su tutti gli stati nel mondo dove ci sono normative che prevedono la gestazione per altri nella forma commerciale e solidale. Abbiamo scritto, tra l'altro, a tutte le ambasciate per informarli che nel nostro paese c'è un governo che vuole violare la sovranità territoriale degli altri stati punendo le persone che vanno lì a realizzare qualcosa che lì è un fatto lecito. Sì. E siamo nei tribunali sulle trascrizioni e i tribunali stanno archiviando perché la coppia che chiede la trascrizione di un atto ufficiale pubblico redatto in uno stato dove viene redatto in conformità di legge in base al DPR 396 del 2000 del Presidente della Repubblica, gli atti di nascita redatti all'estero devono essere trascritti esattamente come sono. Poi la Procura può iniziare delle indagini per verificare se ci sono violazioni di legge. Alla fine dell'indagine, se c'è una sentenza, interviene. Però le procure stanno dichiarando che non è stato commesso nessun illecito. Anzi, se avessero dichiarato diversamente, quelle coppie avrebbero commesso un falso, una dichiarazione mendace. Stanno archiviando, abbiamo seguito coppie di sesso diverso, ma c'è una giurisprudenza consolidata su questo, e i tribunali stanno condannando il Ministero degli Interni e i Comuni a trascrivere i certificati, e stanno condannando anche alle spese di giudizio il Ministero degli Interni. Le ultime decisioni sono di qualche mese fa in Puglia.
Però quanta fatica, eh?
Dobbiamo essere sempre nei tribunali, anche questa circolare non ha valore normativo che hanno inviato, bisogna ritornare nei tribunali, e la vita delle persone che fa? Si ferma.
E questo significa essere trattati come genitori di serie B, questo significa dover fare una fatica incredibile, oltre ad un riconoscimento pubblico, ad un discorso pubblico, ci sono poi anche davvero lavoro, fatica, spese, attivismo, veramente tantissime cose. Fulvio Scaparro, psicoterapeuta che è impegnato a tutela dell'infanzia da decenni, oramai ci siamo messi d'accordo, il curriculum è talmente lungo che ci siamo messi d'accordo, dirò solo tre cose. Nel 1987 fonda un'associazione che si chiama Genitori Ancora, ed è un'associazione che si occupa, diciamo così, di minimizzare i problemi per i bambini le cui famiglie, i cui genitori decidono di separarsi, perché poi così succede anche nella vita, ci sono anche separazioni conflittuali e vanno poi tutelati quei bambini. Di questo si occupa l'associazione Genitori Ancora. Poi qui a Milano, all'Idroscalo, c'è un parco per bambini che si chiama Auli Ule, il giardino dei giochi dimenticati, l'ha ideato Fulvio Scaparro, e è adesso in libreria con il suo ultimo libro che si intitola Il senno di prima ed è edito da Salani. Allora, Fulvio Scaparro, abbiamo parlato di queste genitorialità difficili, ma insomma chi è genitore, ma soprattutto chi è figlio e quanto contano le conseguenze di queste lotte sulla genitorialità, come si ripercuotono sui bambini?
Allora, io vi chiedo semplicemente di accettare che io cambi sia il modo di parlare sia il tema stesso, perché avete sentito tre persone impegnate con coraggio e capacità nell'affermazione di quelli che dovrebbero essere dei diritti, ma che sono contestati ogni giorno. Adesso vi chiedo di riflettere un attimo dal punto di vista di chi si occupa della prima infanzia, perché io considero che dal concepimento ai primi tre anni di vita si succedono le cose più importanti per la nostra vita, e quindi mi interessa molto che i bambini, se comunque vengono al mondo, quando arrivano qui da noi, non trovino altri guai che sono guai artificiali di leggi, disposizioni, stereotipi, pregiudizi e altro, perché nessuno di noi qua dentro ricorda qualcosa di preciso della propria infanzia. Tutto quello che lo ricorda gli hanno raccontato, perché non può ricordarlo semplicemente perché non era maturo, quindi non ha una precisa idea di che cosa avviene quando dal concepimento al grosso modo ai primi tre anni di vita. Quindi noi parliamo di bambini molte volte in astratto, perché noi stessi purtroppo non abbiamo memoria, ci hanno raccontato come sono andate le cose. Eppure in quel periodo come vanno le cose è la cosa più importante veramente della nostra vita. Qualunque sia l'età dei presenti, per come siamo e come siamo dipende molto da come siamo partiti. Per questo quello che le battaglie che stanno combattendo, io le vedo da questo punto di vista, cioè fare in modo che si arrivi in questo mondo con un rispetto per questo evento straordinario che è la nascita. E quindi in questo periodo in cui discutiamo, litighiamo accanitamente sui diritti di adulti e bambini, io vi chiedo, e non per fare uno sfoggio di erudizione, di ricordare le parole di Goethe che diceva: la legge è potente, ma più potente è il bisogno. Cioè io prima, quando sento diritti, devo sempre, mi viene in mente automaticamente quali sono i bisogni che stanno dietro a questi diritti. Bambini e bambine vengono al mondo, ultimi rappresentanti della nostra specie, poco attrezzati per campare da soli. Hanno bisogno di noi, nascono nel segno della relazione. Noi siamo esseri relazionali per concepimento. Quindi nel momento in cui entriamo in un ambiente che è del tutto diverso, una vera avventura, ecco, rispetto a quello che loro hanno conosciuto, sia durante la gestazione, ma durante la vita della specie, piombano in questo mondo e hanno bisogno, per adattarsi, di noi, ma di noi in pace. La cosa più difficile da realizzare è che i bambini e le bambine hanno bisogno di un ambiente pacifico. Pacifico significa che noi ci rendiamo conto che questi piccoli non sono autonomi, e senza un ambiente che abbia cura di loro da ogni punto di vista, ecco, purtroppo cominciano male la loro avventura nella Terra. E soprattutto in un periodo, come ho detto prima, dei primi 3 anni di vita, in cui si forma il sistema nervoso. Noi percepiamo delle cose che poi utilizzeremo per il resto della vita. Allora tutto quello che noi stiamo facendo, mi farebbe piacere che venisse inteso anche da questo punto di vista. Se è vero, come è vero, che noi siamo esseri relazionali, cominciare la vita in una battaglia, che è poi una battaglia di riconoscimenti, è veramente il peggio che possiamo aspettarci, perché le persone, le mamme, i genitori, eccetera, e le famiglie, eccetera, sono purtroppo distratti pesantemente dal riconoscimento dei propri diritti. E quindi non hanno neanche la possibilità di curare come si deve, e non sono soltanto le mamme, ma l'ambiente, perché noi dobbiamo pensare a questo. Quindi quello che loro stanno facendo, dal mio punto di vista, si traduce anche in una sorta di, spero veramente, questa è veramente fantascienza, perché io non lo vedrò di sicuro questo ambiente, ecco, un ambiente rasserenato, che è quello di cui abbiamo bisogno. Quindi in questo momento siamo giustamente preoccupati, arrabbiati, per tutto quello che non viene riconosciuto, ma ricordiamoci che l'obiettivo principale e quello finale dovrebbe essere un'accoglienza di questo ultimo esemplare della specie che ci arriva in casa, nelle condizioni migliori di pace. E con un mio amico, che qualcuno di voi conoscerà se non altro di nome, che era il pediatra Marcello Bernardi, ecco, che aveva di buono, che era libero di pensiero, ecco, che è molto raro, avevamo studiato insieme di fare una conferenza muta. Cioè noi entravamo in un ambiente come questo e invece di parlare facevamo i mimi. Per cui la persona all'inizio dicendo: questi sono matti perché non parlano, di solito uno alla conferenza, come stiamo facendo qui, parliamo. E questo, il linguaggio muto era legato al fatto che doveva essere valido sia a Milano che in Patagonia. Per cui dovunque vado posso avere persone che non conoscono la lingua, non sono sordi, muti, ciechi, quello che voi volete, ma a questo punto lavoriamo con i gesti. Quali sono questi gesti? Il primo, l'accoglienza. Il secondo è la cura. E il terzo è la promozione e l'ingresso nel mondo. Se questo riusciamo a garantirlo, ed è tutto quello che qualunque genitore fa, naturalmente, o almeno sogna, su questo dobbiamo lavorare. Quindi per me tutto quello che in qualche maniera renda più giusto l'ambiente nel quale noi viviamo, ecco, va in questa direzione. Però ricordiamoci sempre, per quanto possibile, di tenere presente che sono i bisogni prima dei diritti. se noi non ci riflettiamo sui bisogni, non riusciremo neanche a capire. Il diritto è un'astrazione rispetto al bisogno. Io ho bisogno, prima di venire al mondo, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di essere custodito, ho bisogno di essere protetto, ho bisogno di tante cose, e questo è il bisogno. Su questo poi si lavora poi i diritti, perché c'è una comunità. Ma una comunità che si renda conto di cosa ha bisogno effettivamente il bambino o la bambina che viene al mondo dovrebbe fare di tutto per agevolare le persone che sono impegnate in questo importante compito, che è quello della genitorialità. È bello essere genitori, è uno degli impegni più importanti che possiamo avere. E non ho detto che genitori di che tipo, genitori, ma devono vivere in un ambiente che sia a sua volta genitoriale, nel senso che mi sta anche vicino. Io non posso combattere in continuazione perché, per tutte le questioni che loro hanno già messo in risalto, perché già è importante quello che devo fare, cioè accogliere, curare, promuovere, lasciateci lavorare, ecco, e non cominciamo a dire questo è nero, quell'altro è bianco, questo da dove arriva, chissà come arriva, eccetera. Cioè, questo è un disturbo profondo che alla fine finisce direttamente sui bambini e le bambine. Quindi veramente è prevenzione quello che loro stanno facendo. Da questo punto di vista sono veramente stufo di dover ogni volta dover distinguere sui governi, naturalmente ho le mie posizioni politiche, ma me ne può fregare di meno, immagino. Dico, però, dico, da quando, essendo piuttosto vecchietto, diciamo che da quando ho cominciato a entrare nella società, non sono mai riuscito a vedere una comunità che avesse veramente a cuore questo aspetto importante, cioè la massima protezione per i genitori, a qualunque titolo genitori, che è economica, è organizzativa, è culturale, ecco, è sanitaria, eccetera. Per cui devo fare i conti perché non ho una lira, non ho i conti perché sto litigando come una bestia con il mio compagno, conflitti di ogni genere, tutto quanto. Ecco, in più ci si mette una comunità distratta, che parla sempre di bambini. Dei bambini è un po' come per i morti, bisogna sempre parlare bene. Ecco, per cui io, in quanto bambinologo, parlo sempre bene. E chi è che dice, di che ti occupi, scusa? Invece non è vero, perché questa qui è astrazione. Quindi di fatto ognuno di noi qui dentro dovrebbe avere come obiettivo quello di deve sapere che quello che è la battaglia che stanno combattendo, alla fine finisce in una relazione più pacifica dei genitori con i loro figli. Grazie.
Grazie, siamo arrivati alla fine di questo dibattito. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Gabriella Nobile, Maria Silvia Fiengo, Fulvio Scaparro, Filomena Gallo. Vorrei dire solo una cosa che mi ha fatto venire in mente Fulvio Scaparro adesso, parlando correttamente dei bisogni, mi sembra che sia stata proprio la conclusione ideale. Noi a sinistra abbiamo un problema, lo sentiamo tante volte ai microfoni della radio. Quando si parla di diritti civili c'è sempre quello che telefona e dice sì, però i diritti sociali, prima quelli con gli altri facendo, insomma, una, diciamo, classe che dice Chiara Saraceno ormai da decenni, perché purtroppo le cose non cambiano. Adesso abbiamo avuto il record negativo delle nascite. Non è perché, come si sente troppo dire, le donne italiane non vogliono più fare figli, eccetera, eccetera. Le famiglie italiane, da tutte le ricerche che sono state fatte, vorrebbero avere più figli di quelli che hanno. Ne hanno di meno, perché ci sono tanti problemi. Alcuni sono questi, in realtà no, Silvia ha fatto il suo dovere, diciamo. Sono questi, ma sono anche grossi problemi sociali, le cose vanno di pari passo, non lasciamoci sedurre da questa contrapposizione, perché le battaglie possono essere portate avanti insieme ed anzi si possono e si devono rafforzare. Abbiamo visto qua delle persone che stanno veramente nei loro ruoli, con il loro personale, portando avanti delle battaglie importantissime, che sono delle battaglie per tutte e per tutti, e che noi speriamo possano fare un futuro migliore che risponda ai bisogni di tutti. Grazie.